Un caloroso saluto dal vostro Enzo, carissimi amici ascoltatori, e vi ricordo che ieri sera abbiamo, col capitolo 29, concluso la raccolta dei proverbi che sono stati raccolti dagli uomini di Ezechia. Conclude tutti i proverbi attribuiti al re Salomone, e nel capitolo 30 ci sono proverbi di Agur, un saggio sconosciuto. Leggo ora, sempre da questo capitolo 30 che abbiamo iniziato già ieri sera, leggo dal versetto 7, dove troviamo delle richieste molto importanti, utili per una saggia vita spirituale. Leggiamoli, dicevo, dal versetto 7 sino al 9. Io ti ho chiesto due cose. Non me le rifiutare, prima che io muoia. Allontana da me vanità e parola bugiarda. Non darmi né povertà, né ricchezze. Cibami del pane che mi è necessario, perché io, una volta sazio, non ti rinneghi e dica «Chi è il Signore?» Oppure è diventato povero, non rubi, e profani il nome del mio Dio. Allontana da me vanità e parola bugiarda. Significa che non voglio vivere tra coloro che sono vani, adulatori e bugiardi. Vivere con persone così è come vivere in una fossa di serpenti a sonagli. E poi Agur dice, non darmi né povertà né ricchezze. Voglio vivere in modo equilibrato, voglio stare lontano dalle tentazioni che possono derivare dal troppo denaro o dalla eccessiva povertà. La saggezza che deriva dalla conoscenza del Signore, attraverso la sua parola, aiuterà anche noi a vivere o a desiderare di vivere in modo equilibrato. I passaggi che ora leggeremo aprono una finestra sull'umanità. Sono i versetti dal 10 al 14 di Proverbi capitolo 30. Non calunniare il servo presso il suo padrone, perché egli non ti maledica e tu non abbia a subirne la pena. C'è una razza di gente che maledice suo padre e non benedice sua madre. C'è una razza di gente che si crede pura e non è lavata della sua stuzzura. C'è una razza di gente che ha gli occhi molto alteri e le palpebre superbe. C'è una razza di gente i cui denti sono spade e i mascellari sono coltelli per divorare del tutto i miseri sulla terra, i bisognosi in mezzo agli uomini. Questi versetti che abbiamo appena letto evidenziano diverse qualità di persone che sono sempre esistite. Ci sono alcune persone che calunniano, dicono sia male degli altri, pensano di essere giuste mentre invece sono piene di peccato. Ci sono persone superbe, altre molto violente, che attraversano questo mondo senza pensare a dove mettono i piedi, calpestando magari chi si mette tra loro e i loro desideri. Si pensano a posto, credono di non avere bisogno di un salvatore e vivono con questa illusione. Queste sono semplicemente persone che non hanno ancora compreso che con i loro sforzi, con le loro opere buone, non potranno mai piacere a Dio. Ora troviamo nei versetti 15 e 16 una lista di quattro cose che non finiscono mai. La sanguisuga ha due figlie che dicono «dammi, dammi». Ci sono tre cose che non saziano mai, anzi quattro, che non dicono mai «basta». Il soggiorno dei morti, il grembo sterile, la terra che non si sazia d'acqua e il fuoco che non dice mai basta. La prima è il soggiorno dei morti. Tu ed io viviamo in un corteo funebre. Questo è vero per tutti noi. È cominciato fuori dal giardino di Eden, con la morte di Abele, ed è proseguito nei secoli. Questo vecchio mondo sul quale viviamo, che ti piace o no, è un grande, vastissimo cimitero. È vero, il soggiorno dei morti non è mai soddisfatto. La seconda è il grembo sterile. Ci sono tante donne che, per una ragione o per l'altra, non possono avere figli. Non sono mai soddisfatte. Una donna così desidera un bimbo affettuoso che le metta le manine grassottelle attorno al collo e la chiami mamma. La terza cosa che non dice mai basta è la terra che non si sazia d'acqua. Pur essendoci tanti paesi spesso allagati dalle violenti piogge, purtroppo nella maggior parte della terra si muore per la siccità, per la mancanza d'acqua. La quarta cosa è il fuoco che non dice mai basta. Abbiamo a volte troppo fuoco e pioggia insufficiente. A volte, vedendo gli innumerevoli incendi dolosi sulle nostre montagne nei mesi estivi, mi chiedo, com'è possibile distruggere tanta natura, tanta bellezza per un desiderio egoistico? Questo mi fa pensare anche alla trascuratezza che l'uomo ha di ciò che Dio ha creato, che gli appartiene e che noi non siamo nemmeno in grado di conservare. La Bibbia dice che anche la natura geme ed è in travaglio, aspettando la liberazione. I versetti nel loro insieme ci dicono come l'insoddisfazione possa creare gravi problemi nella nostra vita. Il Signore può e vuole distogliere il nostro cuore, il nostro sguardo, da ciò che ci turba, per guardare a Lui. L'Apostolo Pietro dice di gettare su Lui ogni nostro peso, perché Egli ha cura di noi. Gesù stesso ha detto, chi viene a me io non lo caccerò via. E ancora, venite a me, voi che siete stanchi ed aggravati, e io vi darò riposo. L'invito è sempre aperto, è sempre valido. Agur poi parla di qualcosa di bello e incomprensibile, versetti 18 e 19 di Proverbi capitolo 30. Ci sono tre cose per me troppo meravigliose, anzi, quattro, che io non capisco. La traccia dell'aquila nell'aria, la traccia del serpente sulla roccia, la traccia della nave in mezzo al mare, la traccia dell'uomo nella giovane. Sapete, amici, Agur, lo scrittore, non capisce queste cose, io neppure. Hai pensato a questo quando vedi volare un'aquila? Sei stato incuriosito dal serpente sulla roccia? Poi c'è la traccia della nave in mezzo al mare. È sempre una grande meraviglia per me vedere una grande nave di ferro che possa galleggiare. E poi c'è la traccia dell'uomo nella giovane. Oggi sentiamo parlare molto di sesso. A dispetto di questo, è sempre qualcosa di incomprensibile come un rapporto tra due persone possa cambiarle in modo così definitivo. Non sto parlando solo di sesso, ma anche di sentimenti. Una persona innamorata cambia e anche se il rapporto sentimentale finisce, qualcosa rimarrà. Rimarrà in senso positivo o negativo. Il versetto 20 evidenzia un atteggiamento abbastanza comune. Tale è la condotta della donna adultera. Essa mangia, si pulisce la bocca e dice: «Non ho fatto nulla di male». Viviamo in un tempo in cui questo accade con molta facilità. Infatti oggi si giustifica tutto dicendo: «Che c'è di male? Lo fanno tutti». Ci sono quelli che vivono nel peccato e sostengono che non è vero. L'adulterio, la libertà sessuale, è ormai una norma che non fa più scandalo, ironizzando perfino chi si comporta diversamente. Dio ben conosceva i peccati che la nostra generazione avrebbe commesso e aveva già scritto ciò a questo proposito nel libro dei Proverbi. Leggiamo ancora alcune cose di cui la terra trema e non può sopportare. Per tre cose la terra trema, anzi, per quattro, che non può sopportare. Per un servo quando diventa re, per un uomo da nulla quando ha pane a sazietà, per una donna mai chiesta quando giunge a maritarsi e per una serva quando diventa erede della padrona. La prima di queste cose è per un servo quando diventa re. Questo era Geroboamo. Egli era un servo e diventò il primo re del regno del nord di Israele. La sua condotta portò già a quel tempo l'allontanamento del popolo da Dio. Poi la seconda. È un uomo da nulla quando ha pane a sazietà. Questo personaggio è raffigurato dal ricco stolto, del quale il Signore disse che voleva costruire dei granai più grandi. Grazie ai suoi successi finanziari, egli mangiava a sazietà, ma non aveva la certezza di passare l'eternità col Signore. La terza cosa è divisa in due situazioni. La prima è per una donna odiosa quando giunge a sposarsi. La seconda è per una serva quando diventa erede della sua padrona. A volte una persona molto povera, che veniva calpestata, improvvisamente diventa ricca. Non c'è nessuno più prepotente di una persona così. Il peccato qui evidenziato, e che deve farci paura, è l'orgoglio, la presunzione di essere diventati chissà cosa, la mancanza di umiltà. Nei versetti dal 24 di Proverbi capitolo 30 facciamo una passeggiata visitando uno zoo per vedere alcuni animali. Sì, hai capito bene. Lo sapevi che gli animali hanno un messaggio per noi? Dio li ha creati per molti motivi. Uno di questo è di darci un messaggio. Leggiamo quindi dal versetto 24 al 28. Ci sono quattro animali fra i più piccoli della terra, e tuttavia pieni di saggezza. Le formiche, popolo senza forza, che si preparano il cibo durante l'estate. I conigli, popolo non potente, che fissano la loro abitazione nelle rocce. Le locuste, che non hanno re e procedono tutte divise per schiere, la lucertola, che puoi prendere con le mani eppure si trova nei palazzi dei re. Dio dice che possiamo imparare dal mondo animale. Il primo gruppo è composto da piccole creature, da animali piccolissimi. Ora troviamo due gruppi di animali elencati qui. Il primo gruppo illustra la via attraverso la quale i peccatori possono andare a Dio. Il secondo gruppo illustra il cammino dei santi davanti a Dio. Il primo animale nominato è un insetto, la formica. Queste piccole creature, le formiche, sono sagge e possiamo imparare da loro. Abbiamo già visto in Proverbi 6, ai versetti dal 6 all'8. Va, pigro la formica, considera il suo fare e diventa saggio. Essa non ha né capo, né sorvegliante, né padrone. Prepara il suo nutrimento nell'estate e immagazzina il suo cibo al tempo della mietitura. La formica raccoglie dei semi e trascina dei chicchi di grano o di avena, che sono più grossi di lei. Immagazzina il cibo nelle giornate luminose che costituiscono il breve periodo della mietitura. La formica, insomma, è per noi un esempio di saggezza nel prepararci per il futuro per quanto riguarda le cose materiali. Alcune persone pensano che i cristiani non dovrebbero avere assicurazioni, ma dovrebbero confidare nel Signore per il loro futuro. Amica, amico, penso che dovremmo avere tutto ciò che è disponibile. Se il Signore ci ha dato i mezzi per occuparci del nostro futuro, dovremmo avere un'assicurazione, dei risparmi, una casa se possibile. Dovremmo provvedere per i nostri cari. Questo è ciò che ci insegna la formica. Essa si assicura per il futuro, immagazzinando il cibo nel periodo della raccolta. Ma c'è un messaggio più profondo qui, amici. Ci sono molte persone che non fanno preparativi per la loro morte. Essi possono andare dall'impresario delle pompe funebri e fare preparativi per il loro funerale, ma non sono questi i preparativi per la morte che intendevo. Parlo dell'eternità. Siamo qui per pochi fuggevoli momenti, poi ci saranno gli anni senza fine dell'eternità. Non è da pazzi occuparsi del corpo fisico e dimenticare l'anima? Non è da pazzi non fare preparativi per l'eternità? Il famoso e malvagio imperatore romano, Adriano, disse qualcosa del genere alla sua morte. Non più corona per questo capo, non più bellezza per questi occhi, non più musica per queste orecchie, non più cibo per il mio stomaco, ma anima mia, oh anima mia, che ne sarà di te? Parole tragiche, non è vero? La Bibbia dice che è una certezza che tutti morremo. È stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Così è scritto in Ebrei 9, al versetto 27. Dio ci dice di prepararci per incontrarlo, e per essere preparati è necessario avere i propri peccati perdonati, mediante la fede in Cristo Gesù. Un altro animale da cui trarre un insegnamento è il coniglio. I conigli sono deboli e indifesi, sono inclusi nel Levitico tra gli animali impuri. Questi conigli hanno un messaggio per l'uomo. Come loro, l'uomo è povero, indifeso, impuro. Siamo peccatori e abbiamo bisogno di riconoscere la nostra situazione pietosa. Ecco perché Davide pregava: «Conducimi tu alla rocca che è troppo alta per me». Salmo 61, versetto 2. Un canto a queste parole poetiche. «Portami alla rocca più alta, Signore. Guidami, Signor. Io ti seguirò. Portami alla rocca più alta, Signor. Solo in te rifugio avrò. La rocca non è altri che il Signore Gesù». Leggiamo ora di un altro animale, la locusta. La locusta è una creatura che spesso porta distruzione. Gioele aveva molto da dire circa la piaga delle locuste. Troviamo le locuste anche nell'Apocalisse. Esse divorano tutte le foglie, la vegetazione. Sono creature di distruzione. Le locuste che non hanno re, abbiamo letto. Non hanno un capo visibile o un leader, eppure avanzano come soldati nei rispettivi reggimenti. Si muovono così metodicamente che sembrano agire in base a istruzioni precise e a una disciplina rigorosa. A noi, come credenti, esse forniscono un esempio di sottomissione l'una all'altra e di sottomissione al nostro capo invisibile nel cielo. Al mondo il corpo dei credenti può apparire disorganizzato, frammentato, costituito da gruppi di persone non correlati, senza un leader o senza legami che li uniscano. L'Apostolo Paolo scriveva ai credenti di Corinto, 1 Corinzi, capitolo 3, versetto 3. «Infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali e non vi comportate secondo la natura umana? Non solo è Cristo il capo di tutti coloro che sono stati riscattati dal sangue di Cristo, ma lo Spirito Santo dimora in ogni credente, saldandoci insieme in un'unica grande famiglia. Siamo membra l'uno dell'altro», dice così Paolo ai Romani, capitolo 12, versetto 5. Questo è quanto ci insegnano le locuste. L'animale successivo nella nostra visita a questo ipotetico zoo è la lucertola. Il termine ebraico è shemamet e si riferisce a una piccola lucertola che vive nelle case. In un modo o nell'altro si fa strada nelle case, si trova a suo agio sulle belle tappezzerie nei palazzi signorili. È dotata di piedi a ventaglio che trasudano una sostanza collosa che gli permette di aderire alle pareti di marmo e ai soffitti. Questo ci parla della fede, il tipo di fede che si aggrappa alle promesse di Dio. È la fede che arriva fino nei luoghi celesti. Si basa sul fatto che lo Spirito di Dio stesso, testimonia al nostro spirito che siamo figli di Dio. È la fede che dice: «Io so in chi ho creduto, e sono convinto che Egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno». Seconda Timoteo 1, versetto 12. «E ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù». Filippesi 1, versetto 6. E con questi concetti espressi attorno alla fede che ci fa aggrappare al Signore, mi fermo qua. Io vi ringrazio per la vostra cortese e gentilissima attenzione, quindi non mi resta altro che salutarvi, augurarvi un buon riposo e intanto ci sentiamo domani, alla solita ora.